tutti gli uomini, quindi. Di questo ciclo di riunioni coincide con la pubblicazione del libro Oltre l'illusione che voi avete curato e che raccoglie parte dei nostri insegnamenti e delle vostre esperienze. Molto volentieri, o figli, ringrazio tutti coloro che in qualunque modo hanno contribuito a questa pubblicazione, che ci è particolarmente cara, tutti, indistintamente.
Noi ringraziamo te, Dani, tutti gli altri.
L'Altissimo solo sia ringraziato. Noi non possiamo fare più di quanto ci è concesso. Da parte vostra, o figli, non chiedete che questo libro piaccia e incontri il favore del pubblico, ma fate voti perché sia utile nella vita e serva a comprenderlo. Voi sapete che non vogliamo assolutamente fare di questo fenomeno una specie di nuova religione. Noi siamo semplicemente degli amici che con grande amore vogliono consigliarvi e cercano di assistervi nella vostra vita, non altro. Ma ci auguriamo che questa pubblicazione significhi qualcosa di nuovo nell'insegnamento che si ha dalle cosiddette sedute spiritiche. Ce lo auguriamo non per il movimento, come qualcuno potrebbe pensare, che noi certamente non aderiamo a questa idea, ma ce lo auguriamo proprio per l'amore che riportiamo e perché sappiamo che particolarmente in questo momento che l'umanità sta attraversando, alcuni più di altri sentono la necessità di trovare un appiglio sicuro, qualcosa a cui fare riferimento per non smarrire la strada. Questo appiglio una volta lo costituivano le religioni, ma oggi parlare di religione può sembrare parlare di cose superate in un tempo in cui il posto preminente nel pensiero dell'uomo è occupato dalla scienza. In un momento in cui pare che la scienza sia arbitra di ciò che è vero e di ciò che non lo è. Perciò parlare di religione in questo tempo non sembra adatto, ma veramente è tutto superato il pensiero religioso. È una domanda che io faccio a coloro che credono solo nella scienza e alla quale non io risponderò, ma altri. Vi lascio momentaneamente, che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Plotino sosteneva che le percezioni sensibili sono sotto di noi, i discorsi logici sono con noi e le ispirazioni spirituali sopra di noi. Come ho detto altre volte, il sopra e il sotto, come l'esterno e l'interno, sono distinzioni derivanti dall'errore di limitare il proprio essere alla sola propria consapevolezza. Tutto è in noi, anche ciò che riteniamo remoto e irraggiungibile è contenuto nella profondità e nell'ampiezza del nostro essere. Da questo punto di vista, l'ipotesi dell'esistenza di un serbatoio cosmico in cui vengono registrati tutti gli eventi e da cui sia possibile estrarre tutti i dati ad essi relativi acquista un certo fondamento. Semmai resta da capire come mai svanirebbero nel nulla i protagonisti, i creatori di quegli eventi così poi fedelmente registrati. Noi invece affermiamo che tutto permane in quanto tutto esiste in uno stato di eterno presente che comprende non solo gli eventi presenti, passati e futuri, ma anche quegli stati di coscienza che sono all'origine degli esseri. E come il presente, il passato ed il futuro sono punti di vista della limitazione, in quanto tutto esiste nell'eterno presente, tutto è, allo stesso modo la molteplicità degli esseri nell'eterno presente si risolve in un solo essere, Dio. A questo supremo stato di coscienza che non è né soggetto né oggetto, che è l'assoluto, non si perviene attraverso alla percezione o attraverso ad un ragionamento, ma solo attraverso all'intuizione. L'intuizione è una forma di conoscenza che non ci rivela delle astrazioni, ma una realtà, o addirittura la realtà. L'intuizione è una forma di conoscenza per identificazione. Questo discorso però non deve farvi credere erroneamente che la conoscenza di Dio sia riservata ai soli temperamenti mistici, perché il misticismo, come affermava Hegel, è un atteggiamento irrazionalistico che antepone l'intuizione al procedimento discorsivo. L'intuizione è una forma di conoscenza che è a disposizione di ogni essere. Un altro errore diffuso è quello di credere che l'intuizione avvenga senza alcuna partecipazione del soggetto, mentre è anch'essa un effetto che si produce ogni qualvolta il soggetto, consapevolmente o no, più sovente inconsapevolmente, si pone nelle condizioni atte a riceverla. Cioè, muove la causa che la provoca. Il primo atto di questo processo si chiama porre attenzione, come per ogni forma di conoscenza. La conoscenza intuitiva, che ci rivela le cose che sono sopra di noi, per usare l'espressione di Plotino, è più ricorrente nel misticismo che non nei temperamenti razionali, perché il mistico cerca un rapporto diretto ed individuale con la divinità, libero dai condizionamenti della ragione, ed in questo modo mette in moto quel processo che si conclude con l'intuizione, nel suo caso con l'estasi. Il temperamento razionale, invece, raramente si rivolge a Dio in termini di conoscenza, perciò le sue intuizioni riguardano altre realtà. Ciò non toglie che anche i temperamenti razionali possano avere delle estasi. E se l'esperienza estatica non è esclusiva del misticismo, allo stesso modo il misticismo non necessariamente è legato alla religiosità. L'uno e l'altra sono atteggiamenti diversi. Il misticismo e la religiosità invece sono confusi nella comune considerazione, perché tanto nell'uno che nell'altra si cerca un rapporto con la divinità. Ma mentre il mistico può non essere legato ad alcuna particolare credenza religiosa, nel religioso v'è un attaccamento al complesso di credenze e di atti di culto che costituiscono una religione. Inoltre, nel religioso può non esservi alcun vero afflato mistico. Non va tuttavia dimenticato che i fondatori e i riformatori delle grandi religioni erano essenzialmente dei mistici che hanno cercato di tradurre nel linguaggio dei concetti le loro estasi. E siccome queste sono intraducibili in un simile linguaggio, ne sono risultate delle espressioni incomplete e inadeguate. L'essere come tale non è caratterizzabile, l'assoluto non è riportabile nel mondo relativo. Su queste espressioni incomplete e inadeguate, gli uomini hanno costruito le loro religioni, dimenticando anche, fra l'altro, che chi ha cercato di tradurre in parole la propria o le proprie estasi, inevitabilmente lo ha fatto servendosi dei mezzi che la sua cultura gli metteva a disposizione. Ecco perché le dottrine religiose sono traduzioni in parole e perciò in simboli di un'estasi. È chiaro che una coscienza estatica, estrinsecata anche nel migliore dei modi, perde il suo carattere autentico, e l'autenticità di una siffatta operazione può risiedere solo nel tentativo di comunicare e perciò di tramandare la verità rivestendola di parole e di simboli per chi non sia in grado di comprenderla da sé. Chi si accosta ad una religione, per quanto illuminata possa essere ritenuta, deve tenere presente questa impostazione iniziale, per evitare di confondere il carattere simbolico della tradizione con la realtà. Le tradizioni religiose sono favole che consolano, infondono coraggio a chi non ha coscienza per riscattarsi dalla schiavitù del mutabile e del contingente. Con questo non intendo dire che niente di valido e di vero vi sia nelle religioni, oltre all'utilità della quale adesso ho accennato. Non c'è dubbio che ciascuna contiene un frammento di verità adombrato con differenti formulazioni, perché differenti sono gli ambienti culturali nei quali le religioni si sono sviluppate. Se chi si accosta ad una religione tenesse presente tutto questo, molto probabilmente le religioni cesserebbero d'essere causa di incomprensione e di divisione fra gli uomini. Ogni religioso deve tenere presente che la religione non è nata per l'odio fra gli uomini, ma per il loro amore. E deve tenerlo presente per evitare che all'aspetto negativo derivante dal carattere incompleto delle dottrine religiose si aggiunga il danno di fautori fanatici di esse. Certo, non intendo parlare degli errori dei religiosi laici ed ecclesiastici, l'atteggiamento dei quali religiosi è essenzialmente di due tipi. Nel primo tipo la religione è considerata come qualcosa da tenere presente in una piccola parte della giornata o addirittura della settimana. Il secondo atteggiamento invece deriva dal fatto che, siccome le dottrine religiose non si interessano della pratico della vita, ed è giusto che sia così, perché per questo vi sono particolari scienze e discipline, ciò è interpretato da certi religiosi come se l'uomo fosse chiamato ad odiare il mondo. Vorrei ricordare particolarmente ai religiosi che l'uomo non deve amare più le proprie opinioni della verità, e ai non religiosi che lo scopo della vita non è quello di godere il mondo, ma quello di istruire, educare l'individuo. Se la religione deve avere un posto ed un significato nel mondo di oggi, deve insegnare l'unione dell'uomo con la natura, con i suoi simili e con l'unico essere. Deve far capire che ciò che può unire gli uomini più che una comune origine è una comune meta, deve farsi più intima e più universale, sbarazzandosi del superfluo e riportandosi alle verità fondamentali della fede. Deve affermare il primato dello spirito sulle forme esteriori e sull'adesione dogmatica ad una formula. Deve accogliere tutti gli uomini, perché il vero spirito religioso non imprigiona, non divide, ma anzi sviluppa un più significativo atteggiamento nei confronti dei propri simili e della vita, che libera dalla schiavitù della dipendenza e dell'ignoranza. Deve cessare di vantare l'esclusività della propria verità. La violenza con cui certe dottrine e certe fazioni religiose si vogliono imporre nella storia costituisce fonte di grandissime calamità. Ma le dispute religiose cesserebbero se gli uomini comprendessero che alla base di tutte le religioni c'è una stessa verità, come alla radice di tutti gli esseri sta una medesima identità. Ed è importante che le dispute religiose cessino, perché ciò starà a significare che l'uomo ha trovato dentro di sé la guida al cammino che deve compiere, vanificando così tutte le organizzazioni religiose. Pace a voi.
L'audio vi saluta. Parlare di religione in un tempo in cui questo termine ha assunto un significato che dovrei definire contrario al progresso e all'emancipazione dell'uomo può sembrare vano, se non addirittura dannoso. Tuttavia, anche restando in una simile severità di giudizio, non si può disconoscere che le religioni hanno costituito un tessuto sociale di grande valore. Naturalmente mi riferisco più alle religioni che predicano le buone relazioni fra gli uomini che a quelle che si limitano a cercare un rapporto fra l'uomo e la divinità. Le religioni primitive, per esempio, con una serie di riti e di prescrizioni, cercano di instaurare un rapporto fra gli individui e gli dèi. Ed anche questo in una certa misura costituisce un supporto sociale, ma non così importante come quello costituito dalle religioni. Che fanno dell'amore al prossimo, dell'aiuto reciproco, della solidarietà un comandamento primario. Ciò non significa che le religioni, in senso assoluto, conoscano una graduatoria di importanza, che certe siano più importanti di altre. Ciascuna ha un suo contenuto che è valido per gli individui che la seguono. Ciascuna serve ad impostare in un determinato modo le esperienze dei propri fedeli. se si confrontano le varie religioni, si scoprono grandi punti di contatto, ma anche sensibili differenze di principi. Sul piano personale ciascuna può piacere più o meno, ma è certo che ognuna di esse ha un particolare contenuto ed è quello che imposta in una certa maniera le esperienze dei propri fedeli, esperienze valide per l'evoluzione spirituale. Il punto centrale del mio discorso è che se gli uomini pratici, positivi, razionali, vogliono considerare le religioni fra le cose ormai superate in un tempo in cui tutto deve essere sostenuto dalla logica e giustificato dall'utilità pratica, non c'è dubbio che quella parte di quelle religioni che predica l'amore al prossimo, la solidarietà, lo scambievole aiuto, conserva valore ancora oggi, è ancora attuale rispetto ad altre parti che si limitano ad affermare principi di fede. Per esempio, l'assunzione al cielo della Madre di Cristo. Un cattolico vi crede, anzi deve credervi, ma questo non ha un riflesso diretto nella costruzione della società, a meno che il cattolico non imbracci il fucile per difendere la sua fede. Se invece parliamo di principi a cui ora ho accennato, di solidarietà fra gli uomini, di aiuto reciproco, parliamo di principi che conservano una utilità pratica ancora nella vita d'oggi. Perciò quelle religioni che quei principi predicano come di primaria importanza devono essere rivalutate, e con esse noi che degli stessi principi vi parliamo. Ma il nostro è forse un dire e ripetere cose già ripetute da centinaia e centinaia di anni. L'insieme dei principi etici imposti in nome di un'autorità spirituale e con la minaccia di un castigo, cioè senza farne comprendere la ragion d'essere per il singolo e per la collettività, ha determinato tutte le alienazioni di cui è piena la storia. Il non fornicare di Mosè, imposto senza comprenderne la ragione ed i limiti, ha determinato le nevrosi sessuali che secondo Freud sono la causa unica dell'umana crudeltà e ferocia. Ma l'uomo ha il dovere di farsi delle domande logiche anche in una materia irrazionale come quella religiosa e di chiedersi se veramente tutto il problema religioso per l'individuo può risiedere in una scelta individuale, perché vedete, finché si tratta di fare o non fare qualcosa, allora la volontà individuale può essere determinante, ma quando si tratta del desiderio, come il non desiderare la roba d'altri, e non desiderare la donna d'altri. La volontà può servire solo a non tradurre in pratica il desiderio, ma il desiderio rimane. Eppure noi affermiamo che l'uomo può superare i propri desideri egoistici. Diversamente da così, i grandi destini spirituali a cui è chiamato l'uomo dovrebbero identificarsi in un atteggiamento esteriore, in un altruismo costruito, artefatto, e l'uomo rimanere invece nel suo intimo un pozzo di egoismo. Ma l'amore al prossimo del Cristo non può essere inteso come un mostrarsi agnelli e rimanere all'intimo lupi feroci. Sì, è altruisti quando si sente in termini di altruismo, non quando ci si comporta come tali. Il comportarsi e non essere crea tutte quelle nevrosi che affliggono il singolo e la società. Ebbene, noi vogliamo aiutarvi ad essere. Oggi, specialmente voi che ci ascoltate e ci accettate, non è più sufficiente che abbiate un comportamento altruistico, è necessario che trasformiate il vostro intimo tanto da essere altruisti. Le leggi e le imposizioni dall'esterno non servono più a imbrigliare l'egoismo dell'uomo, perciò è indispensabile che ognuno modifichi se stesso se non vuole che la società diventi un triste spettacolo di indifferenza, crudeltà, insensibilità. Ma soprattutto è importante che questa trasformazione avvenga in un modo del tutto semplice e non alienante. Allora, se utile a seguire il comandamento che affratella gli uomini, ancora più utile lo sarà seguirlo serenamente nell'armonia interiore, liberi da ogni violenza a se stessi. Lo scopo per il quale veniamo fra voi non è quello di ripetere i fin troppo ripetuti ideali morali, ma quello di portarvi una parola nuova, semplice, efficace e soprattutto che realizzi per ognuno quello che per secoli è stato conquista di pochi. Salve.
Cristo, ci ha insegnato a chiamare Padre, che non può venirci creati perché ci credessimo, e non puoi avere sottoposto la nostra salvezza alla nostra debolezza, nascosto il nostro vero bene con la nostra incapacità di comprenderlo. Noi siamo confusi, incerti, dominati dall'egoismo, limitati. Non può essere che tu abbia subordinato la nostra eterna beatitudine alla padronanza Gesù, che non possiamo avere al possesso di una natura che non è di tutti e che non sempre è nostra. Tu sei amore, ed il tuo amore non può essere condizionato dalle nostre azioni, dalla nostra incoscienza. Il tuo amore non può cessare, arrendersi di fronte ai nostri errori, comunque grandi siano. Il tuo amore non può essere impotente di fronte alla nostra cecità e al nostro rifiuto, perché se amore divino è come tale, è illimitato. Nulla e nessuno può escludere. O Padre, sa che siamo consapevoli della grandezza del tuo amore. E allora comprenderemo che quanto ci accade per la nostra incoscienza, per il nostro egoismo, per la nostra crudeltà, la nostra cecità e il nostro rifiuto, tu lo permetti per il nostro vero bene. Padre, fa che troviamo in noi questa sicurezza, ed allora ci sarà più facile accettare quanto ci accade. Fa che comprendiamo che stiamo nascendo alla vita dello Spirito, e quanto sia per noi importante vivere consapevolmente per trovare quella comprensione che ci desidera quanto sia. Pare. Amen.
Termine a questo incontro dandogli appuntamento fra 3 settimane. Grazie. Avete qualche domanda? Sì.
Santa, più che altro volevo, tu hai seguito in questo periodo quante lettere abbiamo ricevuto, qualche volta sono appelli così di persone tanto sofferenti che per qualcuna forse bisogna di chiederti un aiuto, cosa rispondere, per esempio questo giovane qua che sta tanto male, poi altri mi chiedono per il problema della droga, tanti altri casi che giustamente hai seguito.
Quindi cari, ciascuno di queste creature è un caso particolare e tanti ve ne sono. Noi possiamo agire nel modo che è già parlandovi, dando a voi la sicurezza di queste cose, e spetta poi a voi trasmetterla a chi ne ha bisogno. Comunque noi ammettiamo 2 osservatori ad ogni seduta. Comprendo che questa è una cosa molto limitata in confronto a quanti avrebbero tutti i requisiti per venire. Ma più di così non possiamo fare. Manda a queste creature il nostro saluto, la nostra benedizione. E quelle che più avranno bisogno, farò in modo che venga.
Quella persona di Napoli mi dice che ha tanto fa cose angosciose, sbiascate, non si rende conto.
Sono motivazioni del profondo io.
Sì. Ti prego, Dani, potrei fare una domanda che mi tormenta da tanto tempo?
Dimmi pure, figlio.
Io penso, perché io prego, ovvero, mettiamo per me o per gli altri, prego. Ma io penso, se tutto già esiste da sempre e per sempre, come può la mia preghiera, che sono un niente io, avere un'influenza su quello che già esiste? Questo non riesco a mettere insieme.
Vedi, figlia, non lasciatevi mai prendere da questi pensieri, perché ammesso anche che quello che tu dici corrisponda esattamente alla verità, è certo che pregando per una creatura che deve subire una prova, per karma la preghiera non potrà evitare quel karma, ma creerà attorno a questa creatura un alone, un'atmosfera favorevole, di aiuto. E quindi a questo voi pensate?
Sì, sì, grazie.
L'Altissimo solo sia ringraziato.
Cosa fa la domanda?
Certo. Dimmi, figlio.
Ti ho capito bene a proposito di questo.
Sì.
Grazie.
L'Altissimo solo sia ringraziato. Ti prego, figlio, già che tu mi hai fatto questa domanda personale, di stare sereno, di non vedere le cose in modo pessimista, è vero? Ti dico questo perché tu, esponendo la tua persona, in un certo senso mi autorizzi, perché stai attraversando un periodo di apprensione eccessiva e quindi questo può danneggiarti. Capita a tutti, forse sta nel meccanismo naturale della vita, può darsi. Spero che tu non me ne voglia per quello che ti
dico.
Che la pace, saluto tutti voi e questi figli che per la prima volta ci ascoltano.
Dani, perdona, quella frase che si è letta nel libro e che pare non si sappia da dove è venuta, è tua.
Certo.
Grazie. Dove gliel'hai scritta, Dani?
Sono dettagli senza importanza.
Ma grazie.
La pace sia con voi e con tutti.